Scusate se non devo tediare con argomenti che non c'entrano niente, ma sono lontani anni luce dalle cose che avete detto, però il convento passa a questo e non è colpa. Allora, questo casino che c'è per l'ortodossia, perché? Perché non è mai stato risolto, ci sono alcuni diversificati, il rapporto al patriarcato di Costantinopoli, primus inter pares, e richiede autocefale, che sono oggi 14, esclusa qualunque anche è sotto discussione. Quindi, il patriarcato di Mosca sostiene che tutti devono essere d'accordo per fare una certa cosa lontana. Costantinopoli richiede di avere un diritto di iniziativa, no? Però la conciliazione di queste due cose in concreto è molto complicata. Per capirlo dobbiamo tornare a qualche anno fa, cioè il 2016, quando Creta, dopo 50 anni di preparazione di un giorno, conferenza di Rosa, eccetera, eccetera, hanno fatto quello che si sono all'autorità, cioè di tutti. È stato molto tribolato, ma fino all'inizio del 2016 lo facciamo. Ma l'idea di farlo a Istanbul, esattamente in una chiesa antica che era però non era stata trasformata in moschea, poi vi ricordate che nel novembre precedente c'è stato per aereo russo battuto da alcuni soldati, allora nel protesto tutti dice da qui nessuno va in Turchia, cose qui, e quindi l'hanno spostato in Grecia, cioè a Creta. Bene, la settimana in agosto, e io naturalmente ho visto che parlava in Turchia, però la visione, la settimana prima che ci cominciasse, la Santa Chiesa russa che aveva già mandato l'elenco di tutti i partecipanti, noi non veniamo. È come se in Italia, per darvi l'idea del concilio, la diocesi di Milano non viene. Ma per me è molto difficile. Assieme a lei, non sono venuti i bulgari, non sono venuti i georgiani, e non è venuto il patriarcato di Antioche, quindi è stato uno schiaffo, e l'hanno fatto, questo concilio, ma non era più all'ortodosso, era ortodosso. Perché è successo questo? Se è un rigore teologico, Costantinopoli e Mosca, Mosca pure Costantinopoli, di fare il Papa degli ortodossi. Dice di fare il Papa degli ortodossi con il cattolico, no? Insomma, è un grande casino, perciò dico che potreste sapere di potere per il mondo, ma che non sappiamo. E va bene. In questo contesto di concilio dimezzato, il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, ha cercato una soluzione, e anche una perdetta, cioè ha fatto l'idea della Chiesa ucraina, autocefala, come già vi ho detto, contestata invece da Mosca, quindi quella autocefalia lì, che sarebbe la quindicesima, per Mosca non esiste, esistono quindi 14 e 8 corsi. La storia degli ultimi secoli darebbe ragione a Costantinopoli. Praticamente tutti i paesi balcanici, cioè la Bulgaria, la Romania, la Jugoslavia e poi la Serbia, hanno avuto molti problemi da metà 800 a metà 900, perché prima questi paesi erano in mano ottomana, ecco, un po' alla volta, sempre meno, ecco. Perché si sono, dire, proclamati autonomi, autocentri, e sono stati scomunicati a Costantinopoli, poi un po' di anni si hanno fatto la pace e sono stati recuperati. E quindi questa storia dimostrerebbe che ha ragione Costantinopoli, ma mostra sostegno, non c'è porto. Adesso non voglio entrare in questa storia, è molto complicata, chi ha ragione, chi ha torto, però di fatto la Chiesa di Mosca non riconosce la crocefalia di questa chiesa ucraina, che è proprietà della chiesa. Tutto ciò è stato sconvolto dal 24 febbraio. Dal 24 febbraio, quando è cominciata l'operazione militare speciale, il patriarca Kirillo, se volete questi testi, li trovate, ha fatto una scarpa citata, speriamo che non, che appunto ci dice di parlare, ma dopo questa cosa è successo un altro sul fronte di Kirillo, ma sempre sul fronte opposto, il 24 febbraio è una domanda unica nella storia. Perché? Perché si è spaccato il virus. Sapete che il patriarcato di Mosca guarda solo la Russia, anche l'Ucraina è il patriarcato di Mosca, anche la Moldavia è il patriarcato di Mosca, anche la Russia bianca, anche la arcidiocesi, la chiesa ucraina e la chiesa ortodossa degli Stati Uniti del Canada fa parte del patriarcato di Mosca, quindi è sopra il patriarcato. Ebbene, in questo contesto, a dare il dissenso è stato il vescovo di Dublino. Questo è un vescovo degli ortodossi russi dell'Europa occidentale. Cioè, quando ci fu la rivoluzione del 17, una parte dei vescovi russi, usando i vescovi russi rimasti in Russia, di collaborazionismo comunisti, sono scappati e hanno creato una chiesa ortodossa russa all'estero. Russia, pravoslavna, certo, sangue. E sono andati prima in Jugoslavia e poi Anglia. Questa chiesa si è considerata la vera chiesa che non diceva, non ha seduto il comunismo. E quando cadde nel 91, questa chiesa russa all'estero cominciò a creare delle parrocchie in Russia della chiesa russa all'estero, che è un casino, va del grandezza, no? E mi ricordo, io sono molto amico del partito, ho fatto attenzione, stava adesso secondo conferenza, chiesa, mentre la chiesa ortodossa russa all'estero è andata in fine a migliore della libertà, voi che avete fatto? Siamo rimasti qua. Questa è la sua. Dopo, proprio con le pressioni di tutti, ho fatto in modo che questo cerramosismo fosse ricomposto nel 2007. E quindi, ma la chiesa ortodossa russa all'estero è andata molto, ha fatto una bella festa, praticamente questa chiesa fa tutto come prima, è autonoma, ma è legata a Mosca, però se eleggono il primato, il patriarca di Mosca dà la benedizione. Naturalmente è una chiesa residuale, no? Man mano che passa il tempo, cosa vuol dire? Questo è evidente. In questo contesto largo, una parte degli ortodossi che scapparono dopo il 17, soprattutto famiglia di Mahoma, o anche così, erano diretti nel Benelux, in Inghilterra e in Francia. E la giurisdizione di questi ortodossi fu affidata di fatto consenziente di pochi russi metropoliti che c'erano, fu affidata a questo punto. Ma quando è saltato tutto, la chiesa ortodossa russa, una cosa, diceva, non è un momento, e si sono scissi gli ortodossi russi all'estero, una parte principale si è posta con Mosca, una parte con Chita, Clover, così diceva anche a ebbene, il governo della chiesa ortodossa russa all'estero in Europa, si chiama Jean Dubin, Dubin è un termine onorifico, oggi, se sai, qui, vescovo di Aquileia che stava nel sesto secolo, non c'è, e andiamo nel fatto del fatto. Il vescovo Gian di Luna ha detto: questa guerra è mostruosa e noi, chiesa ortodossa all'estero, chiediamo e altra chiedi, chiede il presidente Vladimirovich di interrompere subito questa guerra nel fascio. Quindi una presentazione chiara. La seconda, diciamo, sorpresa è arrivata da Onufri. Chi è Onufri? Onufri è il primate della Chiesa ortodossa ucraina, Chiesa Mosca, in contrapposizione con la Chiesa ortodossa ucraina guidata da Epifanio. In questo Onufri ha detto: non stiamo dalla parte del Tanna, questa è una invasione, non ci accettiamo. Questa questione ha provocato una scossa elettrica a Mosca, perché per la prima volta nel patriarcato c'era una divergenza radicale, pubblica, sul fatto politico, non teologico. Quindi, conseguenze di questo qual è? Che la Chiesa, il nostro ucraino, Don Fri, ha tagliato la comunione eucaristica. Per l'ortodossia, dovete saperlo, la comunione eucaristica significa che quando c'è la solenne liturgia, il diacono è esistente, il diacono è loro, nominano in fila tutti i capi delle chiese autocefale e cominciano. Preghiamo per il Santissimo Patriarca di Costantinopoli di Bartolomeo, preghiamo per il Santissimo Patriarca di Antiochia Giovanni e così via. Se volontariamente si salta questa cosa, è un cisma. Anche se un parroco, se un capo con il vescovo, che non dice il nome del suo vescovo e il vescovo si spaziale, è un cisma, è una cosa molto seria. Anche qui si dice: preghiamo al nostro Papa, ma no. Poi se lo salta la stessa cosa, la nove, no. E quindi è cominciata la trama della Chiesa ortodossa russa, di quanto la Chiesa ortodossa ucraina legata a Mosca, a una certa indipendenza, ma è legata a Mosca, non ha più come primate, ma non solo alcuni vescovi e alcuni pochi parroci hanno chiesto, bene, adesso facciamo il concilio, devo fare il concilio per il popolo, per proclamare l'autocefalia. Ma come proclami l'autocefalia se tu non sai dopo con chi ti metti, con Costantinopoli o con Mosca? Non si, finora, no? Loro considerano Costantinopoli, ci si manca, va bene, no? Considerano chi decaduto perché sostiene la guerra e con chi ti metti tu, no? Capite che situazione cambia? È in evoluzione del senso tutti i giorni che ci sono dei grandi casi. Perché? Perché il 6 di marzo Kirill, in omelia nella chiesa di Cristo Salvatore, vi dico cos'è questa cosa. Questa chiesa bellissima, costruita in ricordo della vittoria su Napoleone del 1814, che i francesi bugiardi non conoscono, per la vittoria loro, anche se persa per questo previso, quindi alto casino, diedero molto lustro a questa chiesa, a Lozara, a Lozara. Quando Iosif di Stadione, fra le tante cose, stava sulla palla questa chiesa. E decise di buttarla giù. Volevano fare una statua enorme, intanto, una statua enorme di 120 metri di lieni, no? Vicino a un'ansia della Moscova, più o meno, no? Però gli ingegneri si resero conto che il terreno proprio per il fiume diventava franale, non so, decise di non farlo. E quindi l'ultima serie di terremoti minarono la chiesa, un micro per distruggere più significativamente la minarono. E lì costruirono una grande piscina. Se voi vedete un'altra mostra di inverno, con 35 gradi di questo terreno, c'è questa grandissima piscina, vedete tutti questi vapori perché era riscaldata. Quindi era, chi voleva fare lo sport, 35 gradi, qui la corrente, dove la prendesse il parco, ma non ci sono. Che è un parco di banche, appena detto, ma chissà, se volete la libertà, vi volete, le banche nuove hanno pagato questa utilità. Ed è una cosa meravigliosa, no? Che come prima, la quella di avvenimenti si è inizialmente con me, vedoia, mare, una cosa meravigliosa. Ebbene, questo è lo sfondo per dire che parlando del tempo di questo Salvatore Cristo, disse in un discorso abbastanza così, che oltre al resto, questa guerra era lo scontro tra luce e le terre, tra il bene e il male. E dove sta il male? Sta a chi? Perché a chi? Perché a chi permettono di entrare. Siccome l'omosessualità è condannata dalla Bibbia, mi sono peccato tutto. Quindi, la demolizione dell'Ucraina diventava legittima perché quelli difendevano dei tratti, cioè qualche forma contro le scritture. Avete capito bene? Sì. E anche per questa cosa Jean-Denis ha contestato che lì. Poi c'è stato il metropolita di Vilnius, in Lotete, in Lituania, no? Che ha detto: noi la qua sono 1.350 persone, la nostra. Noi condanniamo la guerra. Putin si deve ritirare. Obiezione. Ma il patriarca Kirill ha detto che è legittima. Il patriarca Kirill, risponde lui, ha espresso un'opinione personale. Non c'è stato un concilio. E quindi io ribadisco che questa guerra è illegittima. Siccome attualmente in Russia le patriarcate, i vescovi sono 440, hanno deciso che sono 3 anni di fare l'archieriesi di Savoia, il concilio episcopale, che sono 3 anni. Ma causa Covid, che è stato tutto differito, e l'hanno differito poche settimane fa, entro dicembre. Ma se si fa il concilio, questo concilio episcopale sarà drammatico. Perché? Perché nel frattempo la rivista Forbes, quella degli Stati Uniti, per tutti i soldi, io non ci sostengo, ma guarda, 50 miliardi, 40 miliardi, cioè, ci servirebbe, no?
Dopo che sappiamo con lei,
esatto. Ha scritto che chiede a personalmente 4 miliardi di dollari, ma secondo un giornale russo che poi hanno accuso, non è vero, sono 8 miliardi di dollari. Come si fa? C'è un scopo, deve essere visto, perché in Italia le cose sbagliate. La Chiesa russa dal 17 al 91, anche se gli ultimi anni Gorbaciov è stata depredata totalmente, hanno deciso di ricordare la Chiesa, abbiamo portato via tutto, tutto. Certi grandi monasteri hanno fatto un brevettino, hanno fatto migliaia di morti, cioè non è che non è successo niente. Quando è caduto l'URSS nel 91, in qualche modo, prima di essere banditi dove è andata la Russia, non sto a dire perché adesso sarà svenduta praticamente all'Occidente, per questo è soltanto. Poi più ha cominciato nel 2000, c'è solo, no? Sapevano che era giusto entrare a Chiesa, sono combinati. Quindi il fatto che fossero aiutati, il fatto che il governo russo avesse permesso alla Chiesa ortodossa di fare affari vendendo alcol, vendendo tabacco senza pagare le tasse, era perché riparare in qualche modo gli anni che l'ha tolto, sul giornale italiano, vergogna, non è stato scritto, io l'ho scritto più contro. Come dire, è un fatto, no. Però, ma chi come ha fatto a fare questi soldi? Perché se questi soldi, io su questo non ho risposto, sono soldi per modo di dire, sono soldi, ma li devo usare per gestire la virologia, eccetera, un conto. Se ci sono soldi nel senso che mette in tasca un altro conto, no? E quindi questa questione arriverà al concilio episcopale tra Finlandia, Scemolo, Procrastio, insieme al giudizio etico su una famosa operazione speciale ucraina. Era una guerra, parola scusa, legittima oppure no? Finora Kirin ha detto che è legittima. Io non conosco come Russia nessun vescovo che pubblicamente l'abbia condannato, ma vi ho citato dei vescovi della Chiesa russa all'estero che l'hanno criticato. Ma all'interno della Russia c'è stato un movimento di preti, circa 400, che hanno firmato un documento dicendo che questa era una aggressione illegale. Noi siamo solidari con i nostri peccati, quindi c'è stato un avvio di questioni che vedremo come si risolverà. In questo immenso casino, il patriarca di Costantinopoli ha detto: avete visto questa invisione, quindi lui è diventato, come dire, il vendicatore, l'accusatore di questa cosa. E la Chiesa ortodossa, nelle varie nazioni, che sono le Chiese ortodosse, si è diversificata. Il nostro rumense questa mattina, da parenti, mi ha detto che non è piaciuto quello che ho detto lui, diciamo, di consolarsi in critica. La Chiesa ortodossa rumena, che è dato ha fatto fare al suo portavoce una dichiarazione durissima contro Kirin, dicendo che aveva sbagliato il Vangelo, proprio durissima. Quindi la Chiesa dice, per esempio, serba, è così, la Chiesa delle terre certe slovacche e slovacche, certe di Stati con Mosca, compresa la Chiesa ortodossa polacca, insomma, il patriarcato di Antiochia, che era Filo Mosca, eccetera, così. Cioè, questa questione sarà sul tavolo di tutte le Chiese, dovranno pronunciarsi, non è che in eterno si può far finta di niente. Allora, qui la Russia, protestando contro il patriarca greco di Alessandria, che c'è anche il patriarca copto che ha fatto, e che i greci di Alessandria adesso sono pochi, un tempo non fa, ha creato in Africa. In Africa ci sono dei gruppi sottoposti che adesso sono una patriarca russa, e li ha rubati da quella. Cioè un casino, e questo sarà poi sul tavolo del, appunto, del concilio episcopale. In questo contesto si pone un'altra questione. Voi sapete che dal 31 di agosto prossimo, cioè, se qualcuno vuole venire con me, se può andare tanto pure meglio, a Karlsruhe in Germania, dal 31 agosto all'8 di settembre, c'è l'undicesima assemblea generale del Concilio Ecumenico delle Chiese. Perché la Chiesa romana non c'è, ma collabora con questo. Allora, alcune chiese, questo c'è, no? Il Concilio Ecumenico, hanno protestato dicendo: guai, sedete lì, noi non accettiamo il Concilio Ecumenico, patriarcato di Mosca, che ha detto che è morale questa guerra. Allora, a metà di giugno, meno di un mese fa, il comitato centrale parlamentino ha eletto il nuovo segretario generale, perché due anni fa si era dimesso il segretario generale Olaf Fixdecker norvegese e ad interim faceva il segretario ad interim Johan Sauka, che era un prete rumeno ortodosso. Adesso hanno eletto un pastore sudafricano che si chiama Jerry Pilo. Adesso io ci vado. Cosa succede a questo? Se ci sono delle chiese, per esempio l'attivista americano Rowan Williams aveva definito scandaloso l'ipotesi che venisse la chiesa russa, già appoggiato questa operazione. E non so se mi invitate un po', se ci si va a vedere il gruppo, ma cosa succede così? Si posso problema, perché ci sarà certamente qualche chiesa che non vuole accettare questa altra chiesa, che è la chiesa più importante per loro del procedimento, non è la chiesa di altri. La chiesa più importante per noi del procedimento è la chiesa russa, che è data 150 metri, capito? Quindi questo è un problema nero. Come sarà? Questo non lo so, ma si porrà la questione. Al parlamentino del Cecchio, ha detto il nuovo segretario, hanno deciso di fare un pellegrinaggio ecumenico giovane, sia in Ucraina che in Russia. Le varie campane, sentire, c'è tutto il movimento. E questo movimento è legato all'esito della guerra. Se questa guerra peggiora, se la finisce, non la finisce, cosa succede? Se bombardano, cioè, questa storia di concedere il momento, se si terrà a guerra continua, a pigliare discorsi drammatici, no? Tutto ciò pone un grande problema. Ma l'ortodossia, come si legge? Perché le chiese autocefale ritengono di essere l'insieme dell'ortodossia, ma è ciascuna chiesa, no? E l'ortodossia, secondo loro, è l'erede autentica della chiesa una santa, cattolica e apostolica, proclamata nel credo di Cielo Costantinopolita. La nostra chiesa di Roma si è staccata da questa chiesa, magari non lo so. Quindi, mentre questi voi dite no, voi siete staccati, questo è la situazione. E il re comanda, insomma, questo ortodossia attraverso le valenti responsabilità. E qui c'è il contrasto di San Angelo tra noi e Costantino. Mosca sostiene di essere una cosa collegiale, e mette parte anche il Costantinopoli può dire. Quindi quando lui ha fatto l'autocefaliana africana ha fatto una cazzata, secondo me. E l'altro mi dice, no, guarda, se è costruito, io ho reso l'autocefalo, la chiesa su me, la chiesa serva, la chiesa buga è stato un secolo. Sì, ma mica ragione. E questo è una cosa insolita, perché il concilio che hanno fatto a fretta non ha affrontato il problema, non l'ha affrontato perché non sono voleva che fosse affrontato, perché era tutta prova. Siccome poi Mosca non è andato al concilio, per Mosca non esiste il concilio, non ce l'ha stato. Quindi a chi ti appoggi, capite? In questo contesto il povero Papa visto di non senza fare, perché ovviamente devi cercare di adesso le cose sul giornale per sempre guardare forse a metà agosto. Io non ho messo dubbi, ma se va, cosa succede? La guerra si sospende. Tutti si sospende la guerra, potrebbe fare un giorno. Cioè, si sta quasi bene, un giorno facciamo. Ma proprio a metà giugno, quando il Papa ha detto che non andava più a Gerusalemme, dice, ha detto lui, fa, vedere se ti vado là, per sospendere un giorno la guerra che porta giù al giorno no. Ma quel che rischia di accadere adesso, se è vero che scrive il giornale, che il Papa pensa di andare a Chiesa, non va, non so, si sa. Perché questa cosa è un'altra cosa, poi maggiormente sapete che non soltanto da Zarbaglio, no? Era già il Partito Comunista del Kazakhstan, non Kazakistan, non c'è quella lì, è Kazakhstan. Scusa, perché la vostra ragazza era anche stata parlava a parlare. Ecco, lì, da anni, prima non soltanto da Zarbaglio, ha nominato a Stalin. Perché sapete che casa sta quando è quello che si sta? No, dimmi così si parla un po'.
È una città più grande.
Ah, capito? E qui la faccio per voi. Il Kazakhstan sono 9 Italie, perché lo sappiate, perché voi non avete idea. La Santa Russia, cara mia, sono 56 Italie, cercate di capire la grandezza geografica. Bene, lì da anni, in settembre, fanno un vertice interreligioso per dialogo tra le religioni. E hanno iniziato il processo, e ha detto che si fa. Allora, in teoria, il Papa adesso non è andato in Congo perché c'è stato, però alla fine del mese va una settimana in Canada per la storia delle abusi sessuali, lo sapete questo, se non lo sapete proprio. Poi, a metà agosto, andrebbe lì, e poi si attende a vedere in casa da lì. Io dubito che questo programma sia usato. Ma se va, o prima o dopo deve essere per mostra, non mi piace, no? È un grande questione. Parla con Putin e non con chi, perché il Papa ha detto, vi ricordate questo, no? E quando parlò il 16 maggio con Kirill, in streaming là, lui ha ricevuto lo Papa e gli ha detto: ma tu non puoi essere che ricchetto di tutti. Quindi è avuto a morte, no? C'è la volontà, c'è un luogo molto incomunicato. Ah, se questi sono le cose da prima Roma, benissimo, cioè, era curioso, no? E quindi c'è la guerra è continua, l'ipotesi di viaggio di lavoro, forse. L'invito del Kazakhstan e nel frattempo c'è un plan, cioè, adesso non si sa cosa succede da cui sta la regione. La Chiesa ortodossa ucraina, che era legata a Mosca, ma per adesso si è spaccata, ha avuto uno scisma interno, una ventina di vescovi, questa chiesa nomina chiesa. Hai capito? Ci sono distaccati dal primate o nunzio che ha detto ci sta, quindi c'è la scissione della scissione. Se questi procedono bisogna vedere cosa fa, fai una chiesa autocefala accanto a chiesa autocefala se esistente, divisa autocefala, no, ne facciamo uno, ma questa volta ho detto che era eretto ieri. Quindi è un'immensa questione. Però adesso vi faccio una cosa, vi dico una cosa che mi fa male. Noi diciamo che è vero, la Chiesa Russa ha arretrato, tra i mille problemi c'è il problema del rapporto con la modernità. Cioè, quando tu dici, ma la Chiesa ha detto per anni, perché come scrive il Catechismo Cattolico, che l'omosessualità era comune, e tu cominci a fare di private accidenti, qualcosa scoppia, no? Anche lui, quando si è fatto quello durante il giubileo del 2000, non c'è stato meno, di fatto, io ho partecipato. Ma non so che, ma non ho fatto. E insomma, è un problema. E come si fa? Guardate che la Chiesa russa, nella sua contraddizione, a una cosa che voi vi sognate. E cioè, nell'Ottocento una idea sulla parola, il nostro testo, tanti sapori. Sapore, una russa, vuol dire cattedrale. E anche concetto. La sapore è la pienezza della chiesa. E infatti, quando nel 1400 tradusse in stato slavo il credo greco, quando c'è credo a chiesa, una santa cattolica, l'aggettivo cattolica, accusativo credo a chiesa, non traducero certo dalla codice scolpita accusativo, ma sapore in meglio. Capito bene? La traduzione pratica di questo è tanto complicata. Quando morì il patriarca Pino nel 1990, era con il regime, quindi era un po' problema. Ma quando morì il mio amico Alessio II Restituto Tarolo, nel 2008, nel dicembre, prepararono le elezioni successive. Ma come spiego a vedere? Pensate che l'argomento, dicevo giustamente nel letto, sinodalità, nella nostra cara chiesa cattolica, chi legge il vescovo di Roma sono le persone elette dal vescovo. Non c'è nessuno che l'abbia invitato. Santa Chiesa Rossa, proprio con una discussione, ha deciso una cosa di terribile. Il vescovo di Roma, è eletto così. Ogni diocesi, ascoltate bene, ogni diocesi, nel 2008 e 9 erano circa 150, adesso sono 440. Invia a questo concilio, che si chiama niente di Savoia, il concilio di quello non è quel luogo di l'acqua che si usa tra le acque, no? Deve accettare. Il vescovo, un rappresentante del parroco, che è eletto dal parroco, e un rappresentante del popolo eletto, che può essere una Madonna, avete capito bene. Questo concilio, che si è riunito nella radio del patriarca, era composto da 711 persone. Capito bene? Il concilio episcopale ha eletto tre candidati, uno, due, tre, poi uno, sei, letteralmente, sono di sua domanda. Tutto era comunque, dice, voterà, se vero, tutto comunque la decisione. E Chirì ha ricevuto 508. Quindi, voi che pensiamo di essere molto progressivisti, eccetera, siete in una chiesa, così siamo. Dove il vescovo di Roma è detto da un gruppettino di persone e detto da un vescovo di Roma. La Santa Chiesa Russa manda 711 persone rappresentanti di tutte le diocesi e dentro ci sono uomini e donne. Le donne erano 10%, però potenzialmente possono diventare 300-500%. Ora, questo non è un mistero, perché gestire una cosa così può diventare un problema enorme, che magari ci sono tensioni, non sono d'accordo, eccetera, ma potrebbe essere capitato in un contesto come questo di guerra, che ci sono, come facciamo? Capite bene, è stata una scelta molto coraggiosa. E in Italia non hanno mai spiegato che c'è così il dottore, da 711 persone. E voi siete al massimo 120, ma lì è detto dal popolo. Quindi l'idea della democrazia e della sovranità, guardate che la sovranità è una cosa difficile, non facile, perché bisogna discutere, e tu devi discutere di me, capisci? È un problema grosso che si pone. Io vedo il nostro concetto, vorrei che. Secondo certi temi non vorrebbe che fossero discussi, però emergono, come si farà il prossimo anno? Il prossimo anno sì, no? in generale, dove finiranno un sacco di problemi, anche quei problemi spinosi, come il celibato del prete, come la donna del ministero, come il giudizio sull'omosessualità. E lì che si fa? Se i sinodi nazionali o le conferenze episcopali, come mi dà dopo aver ascoltato, mandano il resoconto, ha detto il nostro amico prima che 500 persone hanno partecipato. Secondo me è un numero grosso, anche se è piccolo, non ci sono mai fatto. Ma io non ho letto che cosa hanno detto queste 500 persone. Le questioni difficili sono state dette o tacciute. Io voglio leggere, ma da certe parti, il Presidente della Spagna ha mandato che la Catalogna ha voluto accettato il libero. Insomma, nascerà un bel casino il prossimo anno. Sì, la vita vuol dire ascoltare la gente, ma vuol dire ascoltare così o vuol dire che è impegnativo? Perché sa, abbiamo un Presidente triste. Voi sapete che il Concilio, scusate, il Concilio di Amazzonia, nel 2018, nel 2019, aveva proposto alle altre cose di ordinare laggiù, quindi voi non siete presi in parenti, le foreste, va bene che ordinare per chiaro già sposato. Il Papa nostro Francesco, quando ha scritto la lettera di esortazione apostolica forte sinodale, che lì da Macedonia, no? Spagnolo, va bene, ha migliorato questo piccolo particolare. Cioè, secondo me è un particolare di scandaloso, lavora. Il prossimo sinodo, se arrivano al dunque problemi difficili, non è che poi possano dire no, questo no, allo scopo della Chiesa. Quindi siamo alla vigilia di una cosa molto interessante, perché l'applicazione della sinodalità deve ascoltare quello che il Papa ci dà tutti i giorni, il pueblo degli occhi, ma se il pueblo degli occhi ci ha, poi dire, oppure, avete capito bene, quindi è una sfida grande, e coraggiosa è quella della Chiesa romana che osa fare questo sinodo e aprire un problema complesso. Pensate, per dire una cosa di una fastidiosa, che i vescovi del Congo, hanno più sacro, un paese enorme, a maggioranza cattolica, hanno fatto in mano una lettera su un tema incredibile. I figli di preti, perché in fondo ci sono, io lo so, ma c'è il problema, per gli africani l'idea del celibato è insensata, perché l'idea filosofica della vita è proprio la vita che succede alla vita, quindi loro hanno accettato il celibato, esatto, ma praticamente quasi tutti i preti, però soprattutto se tu hai una donna e hai fatto due figli, se tu mi fai no? Allora cosa hanno fatto in questo secondo? Hanno fatto questa lettera adesso dicendo che il prete fa il figlio, per rispetto del figlio che ha bisogno del papà, l'amore che non è un giocattolo della donna, no? Deve abbandonarsi il sacerdozio per curare la famiglia. Ma siccome tantissimi hanno un figlio, che si fa? Guarda che è così. Io ho conosciuto un missionario del Congo che insegnava in seminario in una diocesi Congo. Ed era un tipo un po' come me che parlava troppo, no? E disse ai seminaristi, oh ragazzi, seminario, mi raccomando, il celibato è una cosa seria, pensate, si vede, non che dopo di sé, è Dio. Non fatelo nel vostro arcivescovo. Chi ha fatto l'arcivescovo? Domanda. E mi racconta che l'arcivescovo, no, questo succede, ma la sinistra va dalla foresta, va in un villaggio, si capaggia, si capaggia, da qui, quindi c'è, quindi c'è, e una festa, da una capaggia, una donna, indicaci il figlio, sarebbe no? E lui, ma certo, dice, certo tutti i miei figli, ma non c'è che ci sono. Allora, uno spione ha riferito al vescovo che quel prete aveva detto, e si è vendicato così, ha preso questo prete, no? L'italiano, a Chiodi, l'ha mandato a 1000 chilometri dalla foresta di Pigmei, che tagli la strada del mondo, si impara a parlare. Questo è andato a storia. Cioè, questo problema in Africa, in un paese a cui hanno parlato volta, c'è un'altra cosa, 2000 anni fa, che il Vaticano tolse il vescovo di Africa, un vescovo, e posto una parola, te chiama la domenica di domani, tutti i preti della diocesi, per solidarietà, fossero serrati e non dissero messa perché erano figli. Allora, quindi è un problema enorme questo qui, che alla fine tocca l'economia, pensa tu. Cioè, come fare protestante, erano secondo gli obiettivi, ma no, certo erano più, non ce n'erano 10, cioè solo. Tu adesso ti darvi questo problema è molto pratico, molto concreto, ma che apre un grande discorso. Bisogna entrare in un sistema di chiese solenne che hanno un ambito. Questo vale anche per la chiesa latinoamericana. Gli indios, io sono stato in questo lavoro, non hanno idea del cimitero, ma se non hanno idea del cimitero. Quando i gesuiti arrivavano in Giappone, in Brasile, dopo un po' dice, ma tua moglie dov'è? E quelli si sa, gesuiti, adesso Gesù, questo è un macchiato, perché per loro il proteggere e darla a venire alla vita è il fondamento della tua vita. E tutti gli sterroni, sacerdoti, tutti con la famiglia, no? Questi qui senza famiglia è una cosa strana, che è stato imposto, ovviamente, da Occidente, che aveva un'unica, una piccola pezza, piccola, unica, non diciamo unica, però io...
5 secoli,
ecco. Sì, sì,
ancora.
Ha preteso di avere un unico sacerdote fiorentino, no? Che va da qui a Giappone, e quindi questo problema, credete a me, è il problema che si fa creare la chiesa. Perché? Perché proprio perché ci sono più preti, bisogna pensare, non è che sale la chiesa facendo tutti sposati, stiamo stupidando. Bisogna creare delle comunità, questa è la comunità, no? Poi benvenuto, e già che facciamo? Non puoi dire il vero, no, adesso ci arriva bene, cioè non vi mancano studi. Allora, chi fa il presidente del resto? Lo fa, bravo, perfetto, tu, questo no, no, no. Se tu dopo, so, tu il venerdì vai a trovare gli ammalati, per dire, so. E si spartiscono così, e la domenica tranquillamente ci si raduna a tardivare, si pochi, e si fa come va sempre, non chiede, leggete il capitolo 11 lettera dei Corinti, e facendo questo, ma si deve tornare lì. E quindi è nella comunità, guarda, che in tutte le comunità italiane, ma anche in Africa, su 2000 persone, diciamo, 100 che possono fare il prete, la pretesta, e aver tutto. E questo non si risolve il problema, ma questo significa, primo, scardinare il maschilismo spaventoso, guarda, come dici, che bardo tu non puoi fare neanche la diaconessa o la diacona, perché allora basta, no? Gesù ha detto tutto, quando disse alla Maddalena vai a dire alle porte del suo di sotto, le ha dato tutto come disaffitto, vai a fare, cioè possono, debbono, allora scelto, ma diventa. Cioè, ma questo scardinamento di rendite ben punto che rende vecchia questa chiesa di 2000 anni. Noi, voi, io ormai avete di fronte una chiesa che in questi anni deve rovesciarsi, cambiarsi radicalmente per aprirsi a queste novità. Da qui si deve un'occasione finita, qui c'è solo il 10. Si tratta di così, anche perché tutti fanno spirito, ti mandi 3 settimane all'estate ad acqua e morire in fare l'autopsia e sei pronto, no? Cioè, bisogna ripensare cosa la confessione, partendo ovviamente, insomma, bisogna fare delle liturgie, ma non come fare adesso. La liturgia ha cominciato a fare, ci vuole dire, ma io lo vedevo stasera. Si legge tutti insieme, intanto. Noi, lui, il canto, questo è il canto, eh? Il canto, e il Signore, questo è il mio corpo, ci vede tutti insieme, non c'è più lo stregone delle persone. Lo fate? Non lo so. Bisogna arrivare a questo, no? Bisogna tornare ad essere comunità, non c'è più questo, dedicando non più il Francesco, questa qui è 8 anni. Non c'è più, sì, il italiano dice, ma quando lasci, se tu lasci al clero il potere sul corpo di Cristo, è quello di Cristo, tanto che il resto è tutta scena, no? Quindi questo fa bene anche guardo da dentro, ma favore non può fare tutto il mondo. Capisco che ci sono un concilio per fare tutto questo, ma voi, questi giorni, avete davanti a sé questi cambiamenti, tanto ogni mattina, se non li fate chiudono. Non è l'altra vagina, ve l'ho detto, 17 parole, ma come fate a rispettare? E ci sono professori, ingegneri, potrebbero fare tutto. Cioè, noi siamo in un momento di felicità, sempre ci vogliamo accorgere, perché abbiamo tutto a disposizione. Abbiamo l'uomo, abbiamo donne, abbiamo la gioventù preparata, ma devi dare un incontro, devi sbarcare. Quello che è stato un tempo interessante, non è uno scherzo, però il tempo è cambiato. Perché altro errore, secondo il Concilio di Trento, non aveva mai pensato, questo è interessante, né lontana, senza soldati semplici. Sono i generali, no? Non aveva mai ipotizzato un giorno un servizio in mano. Come una sera in Italia, questo va a fare da Mario, e si va a dire, che cosa farà? E si spara di fare. E quindi, questa idea che i soldati siamo tutti, e che tutti possiamo liberare, oggi che si io, domani che si è tutto, diventa una cosa meravigliosa. Finiti gli stregoni, e l'assunzione delle responsabilità. Tu, per esempio, ecco, tu fai, se non ti calare, tutti i giorni vanno a tutti le mani. Cioè, si può fare, ma tu capisci cosa bisogna cambiare tutto. E se questo non si fa, questa chiesa è tutto. Se mettiamo dietro di prima, il nostro caro Brunetto, no? Bisogna cambiare. La chiesa ortodossa, come ho detto, ma c'è stato non lo fa. Perché non ha avuto il cogiolo della modernità. La modernità ci ha messo in crisi. Io studiavo in seminario 50 anni fa, non ho mai sentito parlare di nonna prete, ma non è. Pensate al Vaticano II, che alla fine parlò dei diaconi, no? Ci fu 2 vescovi, 2 della preparazione, un peruviano e un italiano, che pensarono al diaconese, poi non si parlò più. Nessuno nel Vaticano II, che era lui, parlò per loro, neanche per negarla. Questi 50 anni sono 50 secoli rispetto al tempo che poi è. E sto poco non si trova così, aspetta che dia l'unica, se cambia l'unica, questo. Cioè, bisogna cambiare, e la domanda per cambiare non è se piace. Se nel disegno di Gesù, e Gesù ha detto alla Maddalena, vai, quindi c'è già il mandato, quindi si può fare, ma bisogna entrare. Le chiese protestante, voi sapete che non è che sono nato in Parano, è un maschilista anche loro. Alla fine degli anni 50 cominciarono le feste con le donne pastore, poi ha messo il Don Vescovo, no? Quando il Papa, questo è andato nel 16 a luglio di Svezia, no? Sono andato, è stata una meraviglia perché il capo della chiesa transvenese, l'arcivescovo di Psacco, era una donna, no? Pure si fa. Dovevi vedere tutta Svezia, questo Francesco ci sono dato in un vaso meraviglioso, cioè non come fanno. No, no! Proprio bello, no? Visto io. È normale, anche dannato il vescovo capo è una donna. Negli Stati Uniti, la chiesa americana degli Stati Uniti, che si chiama episcopaliana americana, aveva messo solo una donna lesbica con diretto. Capisci bene che i monsignori si sentono così un mito stagione, no? Queste cose qua. E però questo giorno, io ho delle amici, delle amiche che sono rispettivamente lesbiche e gay. Io sono convinto che Dio è felice, perché Dio è un padre. Se si vuole andare in casa con me, cioè dov'è? Dov'è il problema? E però capisci che non si sta ordinando, drammatico, io mi rendo conto, ma se quel tempo in fretta, se non cambia in più, non si possono più crescere con il male, e faccio, adesso aspettiamo. Tu pensi che mio fratello passa 20 chilometri per andare dall'altra parrocchia? O che poi c'è oggi altro paese? Quando te lo dico, ma lì non si può perché il prete che c'era 85 anni morto e non c'è questo sostituto. Capito? Qui ci vuole. Una chiesa che a livello massimo c'è bisogno di un concilio, l'ho scritto una volta, dove uomini e donne, un concilio, uomini, per rovesciare tutto questo, non per sforzo, ma per fare il meglio possibile quel che Gesù aveva detto. Vai a Pietro, vai alla Maddalena ad annunciare che sono stato. Ma è la gente si chiama ringrazia Dio. E che ti dico qui? Capisci, no? Fate l'amore, fate la guerra, valevano per pure. Quindi, concludendo tutto ciò, vedete che l'ortodossia è importante, preziosa, ma deve affrontare delle sfide enormi e non è detto che si riesca, perché io conosco bene la nostra, ci sono 3 anni, la gioventù russa si divide in due. La gioventù c'è quella, forse non ho mai, aveva la famiglia madre, come da noi sta per aveva un grande probabilità, la nonna e il nonno ortodosso, per me. Quella insegnava quello che i genitori lo sapevano. Quando si è tornato tutto, tu potevi andare in chiesa. E io ho visto dopo come che c'erano, cioè, erano altri, perché, non sapevo, per esempio, quando sono stati gregari, non hanno successo, gregari il primo che hanno soccorrato, no? Nella scuola elementare dove io ho lavorato, c'era la scuola elementare, no? E cosa mi raccontava la zia? Allora, guardate che Dio non c'è, no, guarda che gli uri gregari sono soccorrati, no? Aperto, allora, ha guardato lì, non c'è. Quindi è scientifico che non c'è, non è che sarebbe stato, quindi vengono su così. Ma, ecco, ragazzi come voi, perché si sono andati a fare? Perché si sono resi conto che se tu non entri nella fede ortodossa, non potrai mai capire chi è il posto di essere. Che è basato sulla fede ortodossa, non potrai molto col storico. Diciamo, tutta la grande letteratura è fondata su questa fede, perché poi non discuto, cioè la Russia senza la fede ortodossa non è, sì, anche se non è una cosa. C'è celebrarismo importantissimo, basta del discorso. Quindi, adesso ci sono quelli che ritornano alla fede, ma ci sono anche quelli che non mandano il paese. Perché tu non puoi dire tu sei gay e tu mando. E se io ho fatto spesso confronti, non ci sono cittadini. Che a Sebastopoli in Crimea, il sindaco vuole mettere una multa, non so, equivalente a 5.000 euro, una roba del genere, a chi? E la Chiesa russa, cioè la Chiesa, vescovo, metropolita russo di Sebastopoli, si stica. E perché il ragionamento è interessante? Perché noi non possiamo sostenere il peccato. Come la Bibbia dice che è il peccato, allora così. Avete capito? Questa Chiesa che è morta prima di partire, perché non regge, ma passato da questa Chiesa, una Chiesa più che si converte, come dobbiamo dire, non è scontato. Quindi siamo davanti a un momento grave, complesso, che non ha adesso per accertare, quindi bisogna avere simpatia, critica, no? Con molto affetto, cerchiamo di dire, ma sai quando uno per tutta la vita è stato educato in un modo, non è stato. Faccio Filippo con un racconto perché vi spiego la cosa. Sapete che la Chiesa russa non accetta niente con l'Unione, l'ospitalità o carisma. Io a Roma, tante volte sono andato alle Valdesi, per me è naturale, sapete. Ci fosse il pastore che disse a Santa Cena, la Chiesa russa non accetta. Quando l'ho trovato, ho intanto andato alla Chiesa cattolica e poi andavo anche in qualche chiesa. La Chiesa russa, quando arriva la comunione, ci si mette in fila, come da noi, no? Quando arrivi lì, e la parrocchia, il parrocchio dice, il Signore guida la tua serva, Barbara Giuseppina, e ti conosce, no? Ma se non ti conosce, e vede me, e comincia a stare, già commesso così, e dice, sta basamente, come di chiamato, e io sceglie sotto così. Invece di dire, parli, che era fatta, struzzo detto Luigi, detto Luigi, più lui ha fatto così, e subito lui dice, ma allora tu non sei russo e io stronzo ancora. Potevo dire sì, sono russo, ma mio bisnonno, due secoli fa, venne qui. Invece io, cazzata, dissi sono italiano. Allora mi senti aspettare. Allora tu sei cattolico. E io, sì, sono cattolico, non potevo fare il discorso qui. Poi sono andato al convento, il paese delle Lande. E quindi dissi sì. Beh, sai che in quel giorno con i vostri parroci, mi chiedono così, sono tutte le voci, capito, no? E il grido sembrava mi sparavano. Parlavo! Che se dice il cane, usa via, non sa. Io dico tutta la chiesa. Io sentivo dietro di me due vicini maledetti, ma cioè, ho detto che questo è un manicomio centrale. Quando è finita questa storia, io vado in canoa, sì, nella sacrestia, ah, mi dispiace, sono stato lì, ma io lo sapevo, e mi ha raccontato, io ho cercato di dire che non è così, è così, ma mi ha dato il tempo di mille siberiano. E tutto, ma loro sono fermi a questa idea che io non concordo, ma cioè la comunione o l'altro non è un premio per te, è il massimo dell'amore. Quindi tu non puoi dare un bacio sponsale alla prima che passa, puoi dare a tuo mondo, no? E quindi la Chiesa ortodossa ti accetterà quando tu avrai la sua fede. E la vera fede ce l'ha ortodossa. Dovranno cambiare. Ma. E quindi capisci di grandi problemi che hanno anche loro, in più adesso c'è la guerra, e vedremo cosa sarà la successione di qui, fine del 97, io lo conosco bene, certo anno, però, perché dipenderà da come si giudica questa voce. Un po' di cose ve l'ho detto, se mi sono pure stufato, perché dice a me che me ne frega, ragazzi, il mondo là è fatto così. Vediamo bene, ciao. Questa domanda così vediamo
veloce. Va bene.
Avete visto? Il rumeno aveva la mia iniziale.
Ah, sì, tutti sono.
Se non avessero questi prete, chiudono. Chi è che vorrà con 25 anni viene qui, in questi posti, o su, o se tre, ma qui da solo.
Ma ci sono anche dentro.
Invece è una cosa bella, no? Io la vedo così, poi ne conosco tanti.
E come la metto con il fatto, non è una mia posizione, però come la metto con il fatto che i 12 hanno tutti maschi?
Loro da questo traggono la conclusione che le donne non possono fare. Loro non sanno che noi diciamo di loro. Tutti dicono che le donne c'erano quella sera lì. Perché non esiste Pasqua ebraica senza donne, io lo so fatto tante volte, la Pasqua ebraica è una meraviglia, ci stanno tutti. Dal trisnono che ha 1500 anni, al nonno, al nonno, il cugino, la zia, i bambini, è una bella festa di famiglia, no? Uomini e donne veramente qui. E mi dispiace che l'apostolo che ha scritto ha fatto questa ignoranza, sta dimenticata, però è chiaro che c'è. E comunque c'era, non c'era Gesù ad detto alla Maddalena, padre, amico. Quindi, se non si accetta questo, le chiese ti mettono in nulla, perché il Consiglio Ecumenico, che ha eletto il segretario un mese fa, c'era una candidata donna, che era un'indiana, ha perso, ma insegnare un santo, no? Quindi io sono convinto che la prossima segretario sarà il segretario generale, ma è ovvio che è così, tutto il mondo è così, in Canada è così, in tutta Scandinavia, anche in Africa, ma non dappertutto, in Africa, questo è l'anglicanesimo, signore dello sistema, perché primati africani dell'Uganda, del Kenya, della Nigeria, del Burundi, hanno rotto di fatto la comunione con Canterbury perché Canterbury accetta le donne prete e le donne vestite. E questo è per loro marco. E se praticamente non c'è. Adesso dovrebbe venirsi il concilio, la conferenza di Lemberg. Questa cosa è esplosiva, perché queste chiese, e anche alcuni migranti degli Stati Uniti sono molto così, no? Non vogliono accettare la donna, perché per tutti è un cambiamento epocale. Cioè, noi siamo oggi, ma gli americani, i protestanti, i liberali, a cominciare 50 anni fa non c'è più. Perché è stata una discussione che sono normale. Non si accetta che la donna sia come detto, passibile, possibile che finisca. E si attribuisce a Gesù sta forzata. Questo è il problema. La Chiesa deve domandarsi in ginocchio che cosa Gesù voleva. Se secondo te Gesù voleva scoprire la donna, si scrive, ma lo devi dimostrare. E se no, si accetta, ma Gesù non accetta. Vale. Non poteva fare. Come può Chiesa accettare una donna che testimonia, che deve testimoniare? Gesù ha rotto. Vale, no? Perché valeva allora un valore? Quindi noi abbiamo la nostra Gesù, noi in Chiesa, non era il ciclo che ho fatto. Ma il cambiamento epocale, perché il gruppo missionario, non mi ricordo quale ultimo, qualche 3 anni fa, io dico a me, mi dice, ma lasciate perdere, c'è stato un sollevamento. Questi qui, che saranno tutti diversi per me, giustamente, non sanno quanto aspettare. Tutti li avrebbero ammazzato, lì. Non possiamo dire perché talmente radicato, anche nel chiesa ortodossa c'è l'omosessualità praticata, ma viene legata in un'amicizia. Anche lì, c'è, ma sì. Allora abbiamo chiuso così, sì. Ho leggendo la rivista Confronti, due fuori lasciano alcuni miei libri, ripeto che costano 10 euro, cioè non 10, a Bolivar, famo 10, e leggendo quel bel romanzo che è scritto, che vi rallegrerà la vita, cioè io immagino il futuro, in particolare con un clavo, dove succede il cataclisma e non sa come fare a nominare il Papa. E lì lo racconto. Non lo racconto.